nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace da parte di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Nel clima di una gioia esultante, la Chiesa, con la prima domenica di Avvento, inizia un nuovo anno liturgico. In questo tempo assai significativo, la comunità dei credenti ritrova le radici e l'alimento della propria spiritualità. Essa si riconosce come la promessa sposa dell'Agnello, che attende nella vigilanza amorosa e orante la venuta del suo Signore. Nella consapevolezza della sua prossimità sempre più vicina, essa canta, acclama, invoca, supplica e serve nella carità, ardente nel desiderio, fedele ad un solo amore.
Queste parole sono già la sintesi di questa Eucaristia che stiamo per celebrare insieme, ma anche il richiamo davvero profondo della spiritualità dell'Avvento, che non è semplicemente o solamente un tempo liturgico di 4 settimane, ma il tempo della Chiesa, è il tempo di ogni credente che si prepara all'incontro con il Cristo che è veniente e poi con il Cristo che verrà glorioso nella sua venuta ultima. Anticipata ora nell'Eucaristia, che vogliamo riconoscere, per la quale vogliamo spalancare il nostro cuore, riconoscendo anche tutte le tenebre e le ombre che lo abitano, perché Lui con la sua luce venga a guarirci, a ristorarci e a rinnovarci. Lo facciamo con la presenza degli alpini e altre associazioni che si uniscono, con le autorità cittadine e anche con i ministri dell'Eucaristia, e capiremo tra poco, lungo il corso di questa celebrazione, il perché di queste presenze. Invochiamo subito il perdono di tutti i nostri peccati. Signore Gesù Cristo, Tu che sei il veniente, Dio glorioso e Signore della storia, Dio Signore glorioso della storia, Kyrie eleison, Christe eleison. Signore Gesù Cristo, pastore dell'umanità in cammino verso il compimento del perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, nella Tua fedeltà che mai vien meno, ricordati di noi opera delle Tue mani e donaci l'aiuto della Tua grazia, perché attendiamo vigilanti con amore irreprensibile la gloriosa venuta del nostro Redentore, Gesù Cristo, Tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Tu, Signore, sei nostro Padre, da sempre Ti chiami nostro Redentore, perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle Tue vie e lasci indurire il nostro cuore. così che non ti tema. Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi davanti a te, sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Ma si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, ti sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia. Tutti siamo avvizziti come foglie. Le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invoca il tuo nome. Nessuno si risvegliava per stringersi a te. Perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto. Ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro Padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi opera delle tue mani. Parola di Dio. Seduto sui cherubini, risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi. E visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede a Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio.
Amen. Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte, o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate.
Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Diamo ancora il benvenuto agli amici alpini che vivranno una giornata intensa che viene iniziata con questa Eucaristia, rendimento di grazie. Poi avranno il tesseramento nel nuovo anno 2012. Con questa messa vogliono ricordare gli amici che sono andati avanti e anche allo stesso tempo con loro e per loro vogliamo ringraziarli per le iniziative nelle quali mettono a disposizione il meglio del loro servizio e anche della loro solidarietà. Beh, li ringraziamo perché hanno anche un'attenzione particolare con la comunità parrocchiale, li abbiamo già ringraziati, lo facciamo ancora, e poi anche per il segno di testimonianza che daranno oggi, verranno pure un ulteriore segno di solidarietà perché hanno raccolto e verranno offerti due monitor per misurare le situazioni vitali dei bambini, verranno offerti al reparto di neonatologia di Borgo Roma e quindi con uno sguardo particolare a questi bisogni e alla tenerezza del Figlio di Dio che si fa ancora carne in ogni vita che viene nel mondo. Ecco, grazie di questo. Poi ci sono i ministri dell'Eucaristia, ma per i ministri diremo una parola dopo l'omelia e comprenderemo perché. Adesso invece entriamo nel cuore di questa meravigliosa celebrazione della prima domenica di Avvento per cercare di recuperare insieme qual è la spiritualità dell'Avvento. L'Avvento vuole ridestare in noi il significato di questa parola che significa venuta e quindi prepararci a quelle che vengono chiamate le tre venute di Cristo. La prima, che si è già realizzata nell'incarnazione, nella storia, nell'umiltà, di cui faremo il memoriale a Natale, tra circa 20 giorni, 25. Poi per preparare l'ultima venuta, quella di cui ci ha parlato la liturgia in queste domeniche precedenti, quella gloriosa, quella finale, in cui Cristo darà compimento a tutte le cose per restituirle al Padre e per introdurci con sé nell'intimità con il Padre. Ma la Chiesa riconosce che tra la prima venuta e l'ultima ce n'è una terza, intermedia, che è quella quotidiana di un Cristo veniente in ogni istante della nostra storia. Non soltanto tra poco ci sarà una venuta e un'incarnazione vera e propria sull'altare, perché verrà e trasformerà il pane e il vino nel suo corpo e nel suo sangue, ma anche nella storia quotidiana. Egli è presente, il Signore guida la nostra storia, fa appello alla nostra responsabilità, perché lo riconosciamo e lo serviamo e lo amiamo. La pagina del Vangelo ci aiuta a capire come dobbiamo riconoscere questa venuta. Avete sentito le immagini? Questa pagina, come tante altre, spesso è stata spiegata male, dobbiamo riconoscerlo, e ha messo nel cuore di tanti credenti un'inquietudine. anche la traduzione può diventare pericolosa. Avete sentito che noi abbiamo letto in italiano queste parole? State attenti, vegliate, perché non sapete qual è il momento. Se noi traduciamo alla lettera il greco, dice non state attenti, dice guardate, cioè abbiate occhi aperti per riconoscere che cosa? Non il momento. In greco c'è kairos, che significa il momento favorevole, la grazia attesa da tutta la vita, quella che darà significato, nella quale bisognerà giocare la propria esistenza. Quindi è un dono che ci viene offerto e che non possiamo lasciarci sfuggire dalle mani, che è l'incontro appunto con il Cristo. L'immagine evocativa di questo signore della casa, non padrone della casa, signore della casa, che se ne va per un lungo viaggio e affida ai suoi servi il suo potere. È Cristo che ha offerto ai suoi servi, i credenti, noi, il potere che lui stesso ha ricevuto dal Padre, perché possiamo riconsegnargli il regno, quel regno che lui ha introdotto nel mondo e che ha affidato alla nostra intelligenza, alle nostre mani. E ha affidato al portiere il compito di vegliare e di vigilare. L'immagine è quella della comunità cristiana. Tutti noi siamo responsabili delle cose di Dio. Ognuno il suo compito, diceva il Vangelo. E il portiere è colui che ha un compito di responsabilità nella comunità. Per noi siamo noi presbiteri, in questo momento sono io per voi. In una comunità diocesana è il vescovo, che deve vigilare in maniera tale da non permettere che entri qualche cosa nella comunità, nella casa di Dio, che può turbare o far deviare. Qualche volta qualcuno mi dice: Don Roberto, perché è così minuzioso nel dirci certi particolari? Perché si sente che c'è una preoccupazione da parte sua. Certo, perché il mio compito, quello che mi è stato affidato, è quello del portiere, di vigilare sulla vostra fede, di cui io sono responsabile per la mia parte. Dopo ognuno di voi dovrà cercare di capire che cosa permette alle cose di entrare nella propria vita. Ma per quello che riguarda il guidarvi nella fede, nessuno può sostituirsi ai pastori. Certo, noi dobbiamo vigilare su noi stessi e cerchiamo di farlo al meglio. Come possiamo tradurre questa pagina concretamente? Chi ci può aiutare come immagini a vivere questa vigilanza, a preparare questo incontro con Cristo, a vivere pienamente la nostra responsabilità, il nostro compito? Tre categorie di persone. La prima, i monaci. La seconda, gli innamorati. La terza, una donna di nome Maria, che fa un'azione del tutto particolare che cercheremo di vedere. Innanzitutto i monaci. Chi è il monaco? Noi abbiamo l'immagine del monaco come colui che si ritira dal mondo e veste un abito particolare. Se noi fossimo cristiani di tradizione orientale, sapremmo che ciò che è particolare del monaco non è altro che un'icona vivente di ciò che deve essere ogni cristiano. Cioè lui ci ripresenta nella sua vita quello che noi, sposati, non sposati, nel mondo del lavoro, dovremmo vivere. Viene a ridestarci. E non significa monaco, come tanti dicono e come molti pensano, uno, colui che vive da solo. Se io chiedo a un monaco, esperto del suo essere monaco, che cosa significa questa parola, lui mi risponderebbe subito così: monaco significa unificato, cioè colui che comprende che la vita dell'uomo può essere frammentata da tanti desideri, da tante direzioni, e se non trova il filo giusto che mette insieme tutte queste cose, egli rischierà di dissipare e di perdere la sua vita. Torniamo all'immagine del Vangelo. E anziché applicarla ad una comunità, questi servi ai quali è stato affidato il compito, a ciascuno il suo e al portiere di vigilare, proviamo a pensare alla nostra persona. Le membra del nostro corpo, le facoltà della nostra vita, sono quei servi a cui è stato dato potere. Il pastore, meglio, il portinaio che deve vigilare, è l'intelligenza. Ognuno di noi deve vigilare su ciò che entra nella propria vita, per poi fare le scelte giuste e far sì che le azioni che compiamo siano secondo queste scelte. Ecco l'unificato, colui che cerca di tirare le fila della propria esistenza e capire qual è la direzione verso la quale deve andare per fare tutte le scelte che lo aiuteranno a giungere a questa direzione e a questa meta. Mi capite benissimo, è fare discernimento sulla nostra vita. Ecco allora, il monaco ci ricorda che l'avvento, preparare l'incontro con il Cristo, che è il Signore della nostra vita, ci appella a diventare persone unificate, non più disorientate, frammentate. I nostri desideri devono avere un'unica direzione, la nostra vita deve avere un'unica meta. Seconda categoria di persone che ci può aiutare, gli innamorati, dicevo. Gli innamorati hanno un desiderio profondo, intenso, gioioso, pieno di una bella ansia di incontrarsi e di consumare la comunione di vita tra di loro. Sappiamo benissimo che quando due persone si amano e sono lontane, contano i minuti, immaginano il momento in cui potranno incontrarsi, abbracciarsi, parlarsi, anche stare in silenzio insieme. Come desideriamo noi l'incontro con Dio? Deve essere come l'incontro tra due persone che si cercano da sempre, che si desiderano, che vogliono comunicarsi reciprocamente vita. L'avvento è tempo di attesa, lo sappiamo bene. Dicevo prima, è l'attesa dell'incontro con il Signore. Meditando questa pagina e queste parole che volevo spezzare con voi, io mi chiedevo, ma chi è che in questo rapporto, uomo-Dio, vive maggiormente il senso dell'attesa? E cerca di prepararlo. L'uomo o Dio? L'uomo o Gesù Cristo? Io credo sicuramente tutti e due. Ma se c'è qualcuno che lo vive più intensamente, non è l'uomo, non siamo noi, il cristiano, il credente. È Lui. Perché è Lui colui che più ama. E chi più ama più desidera. Lui ci vuole incontrare. Il desiderio di Dio è quello, dopo averci affidato il compito meraviglioso della libertà, di vedere che anche in noi, come in Lui, c'è il desiderio di incontrarci e di entrare nell'amplesso spirituale. Non sono parole mistiche fuori dalla nostra vita. Questo è stato il desiderio di Gesù. Ricordate che Gesù dice nella preghiera chiamata sacerdotale, al capitolo 17 di Giovanni, Padre, che siano uno in noi. Come noi siamo una cosa sola, anche loro in noi. Il senso della nostra esistenza è questo. E attenti bene, la comunione definitiva e piena con Dio non sarà quella ultima, finale. È adesso che si compie. Lui viene continuamente a bussare alle porte della nostra vita e chiede di entrare. Parole meravigliose che troviamo nel libro dell'Apocalisse. Lui si presenta come un pellegrino desideroso, mendicante di amore. Pensate che è venuto nel mondo per mendicare il nostro amore e come lo desidera, ma umilmente. Le parole dell'Apocalisse, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò con lui, cenerò con lui ed egli con me. Io credo che non ci siano parole più belle. E ripeto, non è una cosa distante nel tempo, è vivibile, realizzabile per tutti, adesso. E non è un desiderio soltanto di coloro che hanno fatto la scelta monastica o celibataria o religiosa, ma di ogni innamorato di Dio, anche di chi è sposato. Non sono due amori in contrasto, anzi, sono due amori che si ricompongono insieme. Ripeto, solo gli innamorati comprendono questo, solo coloro che sanno vigilare nella notte. Io mi sono chiesto e tutti si sono chiesti, ma perché in questa immagine del Vangelo Gesù dice che arriverà in una delle ore della notte, non durante il giorno? Perché? Provate a pensarci anche voi. Non è forse vero che è la notte l'ora dell'amore, dell'intimità, dell'amicizia, della confidenza, in cui si entra e si è soli, l'uno di fronte all'altro, ma anche c'è un secondo motivo. La notte, l'oscurità, allontana tutte le false apparenze. Proviamo a pensare di giorno, noi siamo colpiti da ciò che vediamo e può essere un'allucinazione. Quante volte vi è capitato, ci è capitato di incontrarci con qualcuno che all'apparenza attirava subito la nostra simpatia, il nostro desiderio. Nel momento in cui abbiamo cominciato a parlarci insieme, oddio, che ci stia lontano. Perché? Perché certe visibilità ci ingannano. La notte fa sparire tutte le visibilità e dà senso soltanto alla verità. E nella notte dell'incontro con Dio siamo veramente nudi, disarmati, anche Lui lo è, e possiamo sentirlo, incontrarlo, stare con Lui. La seconda categoria che ci aiuta sono gli innamorati. Torno a dire qual è il nostro desiderio di Dio, perché più grande, più coltiviamo il desiderio e più sarà gioioso l'incontro. Lo sanno bene anche i genitori, anche nelle cose piccole, i propri figli, gli adolescenti. Se quello che ci chiedono glielo diamo subito, senza che loro facciano nessun sacrificio, state sicuri che nel giro di poco tempo ci sarà l'indifferenza. Ma se uno desidera fortemente una cosa e si impegna e suda per conquistarla, nel momento in cui l'avrà conquistata, ma quella sarà la gioia della sua vita e la considererà come il tesoro più prezioso della sua esistenza. E chi è più desiderabile di Dio? E chi è più desiderabile per Dio se non l'uomo, la creatura umana, il credente? Torno a dire che solo gli innamorati possono comprendere l'avvento. Terza categoria di persone, poi concludo, che ci aiuta a preparare questa venuta, questo incontro, una donna di nome Maria. È Maria di Nazareth, che viene chiamata, e vi spiegherò tra poco perché, nella iconografia siriaca. I cristiani di Siria sono i cristiani che hanno ricevuto il Vangelo di Matteo, ricordiamolo, siamo in Terra Santa in Siria. La rappresentano, e spero che qualcuno di voi l'abbia vista, nel momento in cui riceve l'annuncio dell'angelo, o la vediamo che sta leggendo la parola di Dio, quindi è pronta ad obbedire, ma su questa immagine torneremo nella quarta domenica di Avvento, quindi ve la risparmio, oppure Maria che sta filando con un fuso, oppure ha un gomitolo in mano, oppure sta telando, tirando una tela. Perché questa immagine di filo rosso, di porpora? Perché secondo la tradizione dei Vangeli apocrifi, nel momento in cui l'angelo ha incontrato Maria, Maria stava tessendo il velo del Tempio, quel velo che stava davanti al Santo dei Santi, la stanza abitata da Dio, era il velo che dava accesso all'incontro con Dio. E Maria non ha tessuto nel suo grembo la carne del Figlio di Dio perché noi possiamo incontrarci con Lui. L'avvento è fare come Maria, tessere nella nostra vita l'umanità di Gesù Cristo, perché diventiamo come Lui, in maniera da generarlo al mondo. Non solo, ma la tradizione siriaca dice anche che tutto il senso della vita cristiana è rivestirci di quel Cristo, della gloria di Dio, di cui il primo Adamo si è spogliato con la disobbedienza. Ecco allora il senso della nostra, del nostro tessere l'umanità di Cristo, perché l'incontro con Lui sia definitivo e gioioso. Raccolgo tutto questo con un'immagine finale. Quando gli innamorati, che hanno integrato il tutto della loro vita, perché quando due innamorati vogliono sposarsi, devono essere integri, come i monaci, ripeto, persone che sono riuscite a ricomporre il tutto, non si può offrire ad un partner un uomo che è un disastro o una donna che è un disastro. Deve essere maturo dal punto di vista umano, dal punto di vista cristiano. Devono essere pieni di desiderio e capaci di tessere la novità della loro vita, come Maria ha tessuto la novità della vita del Figlio di Dio. Poi devono preparare la casa e la stanza nuziale. La casa sia il luogo in cui viviamo, la nostra comunità, il nostro essere credenti, e la stanza nuziale sia il nostro cuore, la nostra intimità, in maniera tale che nel momento in cui il Cristo verrà la trova pulita, adorna, profumata, pronto per poter consumare l'amplesso di una comunione di vita gioiosa, grande, meravigliosa. In queste ultime domeniche ho citato una poesia, ho citato una fiaba a conclusione della riflessione. Questa sera voglio citare una preghiera che viene dalla liturgia cristiana mozarabica. L'ho fatta mettere anche sul sito internet della nostra parrocchia. È un'invocazione che secondo me può raccogliere molto bene il senso della nostra attesa di questo avvento. E dice così: noi non ti chiediamo di rinnovare la tua nascita nella natura umana, ma di compenetrare in noi la tua invisibile divinità, come facesti in modo singolare con Maria e fai ora spiritualmente con la Chiesa. Fa anche che la nostra fede ti concepisca, che la mente, non intaccata dalla corruzione, ti partorisca, che l'anima, sempre confermata dalla potenza dell'Altissimo, ti possa ospitare. Non nascere da noi, ma rivelati in noi. Sii veramente per noi l'Emmanuele, Dio con noi. Degnati di restare fra noi, di lottare per noi. Solo così vinceremo. Professiamo la nostra fede, credo in un solo Dio, delle cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione di morti e la vita del mondo che verrà. Acclamiamo ancora la Signoria regale di Cristo e diciamo insieme: venga il tuo regno, Signore.
Il tuo regno, Signore. Signore, tu presente e operante nella storia del mondo, tu che compi prodigi, fa sorgere nello splendore della tua luce l'aurora della nuova creazione. Ti preghiamo.
Venga
il tuo regno, Signore. Signore, tu il veniente, atteso da tutti i credenti come colui che ristabilisce l'ordine di tutte le cose, trasfigura il nostro mondo con la potenza del tuo amore. Ti preghiamo.
Venga
il tuo regno, Signore. Signore, tu presente nella tua parola, nella liturgia viva della tua Chiesa, nella grazia santificante dei sacramenti, ridesta la nostra orante vigilanza. Fa di noi i profeti che sanno risvegliare l'aurora nel cuore di tutti gli uomini e nel cuore del mondo. Ti preghiamo.
Venga
il tuo regno, Signore. Signore, tu che sei fedele a tutte le tue promesse, vieni a liberare gli uomini da ogni forma di schiavitù e di umiliazione. Vieni a consolare e a difendere coloro che vengono perseguitati, discriminati, calpestati a causa del tuo nome. Ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Dio del cielo, Signore della pace, ti preghiamo di accogliere nella tua luce tutti coloro che sono morti nel compimento del dovere e che ognuno di noi senta con gratitudine il senso e la grandezza del loro sacrificio. Che la tua misericordia riempia il cuore di ogni uomo di buona volontà.
ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. O Padre, tu che da sempre ti chiami nostro Redentore, donaci in Cristo tuo Figlio, colui che attendiamo veniente nella gloria, la forza di cominciare una vita nuova e di dare una svolta evangelica al mondo e alla storia. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ci sediamo ed ora viviamo un momento del tutto particolare. Vi ho parlato di una stanza nuziale che deve essere preparata per l'incontro con lo sposo. La liturgia da sempre riconosce questa stanza sacramentalmente nello spazio liturgico in cui si celebra la Santa Messa. E dobbiamo adornarla sempre di più e sempre meglio di cose significative, preziose e belle. In questa Eucaristia noi benediremo le nuove fasce dei ministri dell'Eucaristia che si prestano per servire il corpo del Signore, perché ciascuno di noi lo possa ricevere. Vogliamo ringraziare perché queste stoffe preziose sono state offerte, come è stata offerta anche il lavoro che le ha confezionate, per la maggior gloria di Dio. E altre le vedremo nelle domeniche successive, perché abbiamo anche confezionato, stiamo confezionando le nuove stole per noi presbiteri per la distribuzione della Santa Messa. E poi, come vedrete adesso, faremo una benedizione e poi deporremo sull'altare le nuove pissidi, cioè i vasi sacri in cui viene consacrata e poi distribuita l'Eucaristia. Ne avevamo bisogno perché i vasi che avevamo erano diversificati, ormai ossidati, e non era degnitoso né per il corpo del Signore né per noi riceverlo. Anche i vestiti hanno bisogno di essere cambiati. La cosa bella è che anche queste sono state offerte in un suffragio per una persona cara, quindi tutto questo, a lode di Dio, diventerà anche memoria perpetua delle persone per cui sono state offerte. Ci disponiamo, ci prepariamo a vivere bene questo momento. Sul tuo altare, Dio nostro Padre, poniamo con gioia il calice e le bissidi per il sacrificio della nuova alleanza. Il corpo e il sangue del tuo Figlio che in essi offriamo e riceviamo, li santifichi per il servizio liturgico. Fa, o Signore, che nella celebrazione eucaristica, comunicando qui in terra i tuoi misteri, otteniamo il dono del tuo Spirito, in attesa di partecipare al convito dei santi nel regno dei cieli. A te gloria e onore in eterno. fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva la nostra sacrificio.
Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della Tua benevolenza, e fa che l'umile espressione della nostra fede sia per noi pegno di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento nell'umiltà della nostra natura umana, Egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Del tuo figlio ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Per pregare come Gesù ci ha insegnato e per entrare nel cuore del Padre, che continua ad essere veniente con la grazia del suo amore per noi, bisogna avere un cuore unificato, come i monaci, un cuore pieno di desiderio, come gli innamorati, un cuore capace di tessere di nuovo l'umanità di Cristo in noi. Con questi sentimenti preghiamo tutti insieme e diciamo: Padre nostro,
sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
Alla cena del Signore. E con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
gli avvisi della settimana che potete trovare integralmente nel foglietto liturgico, alcuni per ricordarvi. Per una partecipazione sempre più attiva alla celebrazione invitiamo tutti a munirsi entrando in chiesa del foglietto liturgico che troviamo sugli espositori. In settimana, secondo il calendario già dato, incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo delle elementari. Lunedì, domani sera alle 20:30, in sala Vati, attendiamo il gruppo dei lettori. Inoltre continua l'esperienza dei centri di ascolto e dell'adorazione eucaristica settimanale in preparazione della domenica. L'appuntamento è il giovedì in oratorio dalle 21 alle 22. Venerdì, convocazione dei soci del Bovo. Uscendo dalla chiesa troviamo gli amici della Scintilla, che hanno allestito il mercatino a sostegno delle loro iniziative e attività. È pronto il materiale per i gruppi sposi scaricabili dal sito internet della parrocchia. Approfittiamo dell'inizio del nuovo anno liturgico per ricordare l'importanza di come ci si deve accostare all'altare per ricevere l'Eucaristia. Vi invitiamo a rileggere attentamente le norme della Chiesa che riportiamo in fondo al foglietto liturgico.
Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni per Cristo nostro Signore. E adesso accogliamo la preghiera dell'Alpino.
Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balsa delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a Te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani e ci aiuti ad essere degni della gloria dei nostri avi. Dio onnipotente che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi, così sia.
Del Signore con l'augurio a tutti, agli alpini, ai ministri, a tutti noi che cominciamo l'Avvento, a quanti si sono prodigati per questi segni liturgici, il Signore ci colmi della sua gioia e ci prepari la sua venuta. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio onnipotente, Padre. Padre e Figlio e Spirito Santo.
Vegliate in attesa del Signore nostro Gesù Cristo e andate in pace. Amen.